Che i giornalisti abbiano la spiccata tendenza di prendere una storia e lucrarci sopra fino all'impossibile, beh, lo sappiamo tutti. Basta accendere la televisione oppure collegarsi ad un qualsiasi giornale online per vedere spesso anche volti di poveri cittadini che vengono spiattellati senza alcun ritegno in prima pagina. E che dire poi di quelle trasmissioni che distruggono l'immagine delle persone, scavando anche nel loro passato e facendo uno storytelling assolutamente scorretto, come ad esempio Le Iene. Ogni persona, anche se si è comportata male, ha diritto a non subire una gogna mediatica, anche perché è sempre tutto fatto in nome del profitto, perché le storie più sono scabrose, più sono intriganti, più sono controverse, più fanno visualizzazioni e share e più fanno guadagnare. Non c'è un pubblico intento dietro questo, altrimenti ci si muoverebbe soltanto tramite denunce o segnalazioni. C'è proprio una volontà di spettacolarizzare la vita delle persone. Nel mio ultimo libro, Diventare Invisibili, questa serie è dedicata al mio ultimo libro, ho raccontato la storia di Elvo Zornitta, quella persona, quel brillante ingegnere che per un certo periodo di tempo era stato accusato di essere una bomber, un probabile psicopatico che dal 1994 al 2006 aveva confezionato e disseminato sul territorio, tipicamente nella zona di Pordenone e Portogruaro, ben 33 ordigni esplosivi che hanno causato danni e persino mutilato persone. Tu andavi al supermercato, ti compravi una tavoletta di ciocco cremolato Delizia Wonka al triplo super gusto e boom, ti esplodeva in mano. In realtà Elvo Zornitta poi è stato completamente scagionato e molti non sanno che il suo nome era solo uno dei 2000 indagati su cui la polizia aveva puntato i riflettori in quel periodo. Ma perché oggi parliamo proprio di lui? Beh, perché in quel tempo Zornitta era stato letteralmente assalito dai giornalisti che spiattellarono in televisione e sui giornali il suo volto per settimane e settimane. Insomma, hanno creato loro il mostro, rovinandogli completamente la vita, tanto che è stato licenziato e da dirigente è finito a fare il comune impiegato. Quando poi si è rivelato perfettamente innocente, tra l'altro l'accusa era basata su prove false appositamente costruite da un poliziotto, che poi è stato condannato, nessuno gli ha chiesto scusa. E certamente i giornali non gli hanno dato la stessa attenzione che gli davano quando tutti, ma per colpa dei giornali, credevano fosse lui una bomber. Ecco perché è importante sapersi difendere da tutto questo, perché talvolta si può finire vittima di vicende a cui si è totalmente estranei e poi i danni sono irreparabili. Allora, la regola numero uno è quella di non parlare mai con i giornalisti. Questo perché il loro fine ultimo è sempre quello di raccontare una storia e sono disposti a tutto pur di scovare particolari o dettagli per renderla interessante. Tenderanno sempre a farci domande scomode e a spingerci a dire cose di cui poi domani potremmo pentirci. Ma soprattutto dobbiamo chiederci: che bisogno abbiamo noi di parlare con loro? Sono tipicamente sempre loro che ci vengono a cercare. E di solito, come accade per i venditori porta a porta, quando ti vengono a cercare sono loro che hanno bisogno di te e non tu di loro. Ma talvolta si cede alla tentazione di parlare perché apparire in televisione, dare da mangiare al proprio ego, rappresenta una tentazione irresistibile. Non dobbiamo nemmeno cedere alla voglia di utilizzare i loro mezzi di comunicazione per spiegare la nostra posizione, perché non sappiamo mai come verrà utilizzata ogni nostra dichiarazione. E comunque non faremo altro che alimentare il caso, dargli visibilità, quando invece la cosa migliore da fare è fare in modo che non se ne parli più. Naturalmente la prima cosa che fa un giornalista è quella di cercare di reperire informazioni su di noi attraverso i social, ed è per questo che in un'apposita puntata vi spiegherò come diventare completamente invisibili su internet. Nel frattempo, se mai ci capitasse una vicenda di questo tipo, ricordiamoci sempre che la prima cosa da fare è rendere privati tutti i nostri profili social. Così facendo, chiaramente non potranno reperire informazioni, ma nemmeno immagini da utilizzare nei loro articoli, e quindi riusciremo a limitare i danni. Cosa accade però se invece riescono a reperire questo materiale, oppure se sono in possesso di registrazioni o foto che loro stessi hanno scattato? Cosa possiamo fare? Beh, in generale, e vi lascio tutti i riferimenti di legge in descrizione, vale sempre la regola che non possono usare liberamente la nostra immagine, a meno che noi non diamo il consenso. C'è però un'eccezione a questa regola. ovvero possono utilizzare le nostre immagini o anche il nostro audio se la vicenda è di interesse pubblico oppure se si è svolta in un luogo pubblico, come ad esempio durante una manifestazione di piazza. In questo caso, per contenere i danni, cioè per evitare che utilizzino questo materiale, possiamo mandare una lettera di diffida direttamente al giornalista che ha confezionato l'articolo. Una lettera di diffida di solito la si fa confezionare ad un avvocato perché fa un po' più paura ed è meglio mandarla direttamente al giornalista che alla redazione di un giornale, perché così sarà più efficace. Nella lettera chiederemo di non parlare più della nostra persona perché questo potenzialmente può causarci dei danni e poi avremo cura di segnalare che in caso contrario ci muoveremo per vie legali, ad esempio attraverso una querela. Solitamente tramite una semplice lettera di diffida si riesce ad ottenere il ritiro di certi articoli, soprattutto per quanto riguarda le testate giornalistiche minori. Ma se questo non accade, si può proseguire attraverso l'iter legale della querela, perché spesso, quando i giornalisti parlano delle persone, commettono dei reati e questi reati possono essere perseguiti per legge. Vi lascio allora in descrizione tutti i riferimenti di legge, ma dovete sapere che il reato che si configura più facilmente è quello di diffamazione a mezzo stampa. E in questo caso non è necessario che il giornalista imprechi nei nostri confronti, basta che la notizia non rispetti completamente la verità oppure che sia stata ingigantita. È anche sufficiente che quello che viene detto nell'articolo o nel reportage che ci riguarda sia posto sotto forma di giudizio perentorio nei nostri confronti, oppure che ricostruisca in maniera fantasiosa i fatti, o che non sia fondato su prove reali. C'è diffamazione anche se l'articolo è forzatamente drammatico, oppure è palesemente sensazionalista. Insomma, lo sapete, moltissimi giornali usano queste tecniche per far sembrare più interessanti le vicende e le questioni. E naturalmente loro sanno bene fino a che limite possono spingersi, ma sanno anche altrettanto bene che i cittadini non conoscono i loro diritti. Dunque, molto spesso una lettera di diffida, nella quale si paventa poi una successiva querela, è sufficiente per mettere a tacere questi soggetti. Il secondo reato che si può configurare è quello di danno alla nostra immagine, e qui è molto interessante, perché quando qualcuno reca un danno ad una persona, anche un danno che si limita all'immagine, all'apparire, è chiamato a risarcirlo. Inoltre, in certe situazioni precise, ne paga anche le conseguenze penali. Il diritto al rispetto della propria immagine della persona è sancito dall'articolo 2 e 3 della Costituzione e quindi su questa questione non si scherza. Tra l'altro è molto interessante come la Cassazione, vi lascio tutti i riferimenti di legge in descrizione, abbia stabilito che non è necessario portare delle prove che comprovino, scusate il gioco di parole, un danno effettivo. Basta che il danno sia palese, evidente. Ad esempio, se un giornalista parla di noi in un articolo e a seguito di questo articolo riceviamo minacce oppure intimidazioni o anche semplicemente sbeffeggiamenti o insulti sui social, possiamo screenshottare, fare delle immagini di tutto questo, portarle al nostro avvocato che confezionerà una bella letterina. Il solo fatto che quell'articolo o quel servizio o reportage ha spinto altre persone contro di noi è una prova ovvia che la nostra immagine è stata rovinata. Più avanti, naturalmente, vi spiegherò anche come si può avvalersi gratuitamente della consulenza di un avvocato, grazie al meccanismo del gratuito patrocinio, e poi vi spiegherò anche in quali casi sono gli altri a dover pagare e non noi. Va bene, anche questa puntata finisce qui. Nella prossima puntata rischierò la galera spiegandovi come si fa a fermare una perquisizione anche da parte delle forze dell'ordine o della Guardia di Finanza. E sto parlando di perquisizioni fisiche alla nostra abitazione o anche nella nostra azienda. Naturalmente analizzeremo tutto dal punto di vista legale e dei diritti che possiamo esercitare. E comunque c'è molto da sapere, perché le persone, i cittadini, ma anche le aziende sono più tutelate di quello che immaginiamo. Spesso però, non conoscendo questi diritti, concediamo agli altri dei vantaggi dei quali poi potremmo pentirci. Come sempre, immagino avrete numerose domande. Ci vediamo domani, giovedì, in live su Twitch alle 21, twitch.tv/smettere di lavorare. Vi lascio il link in descrizione per commentare insieme, fare domande, eccetera, eccetera, eccetera. Un abbraccio.